È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, La Zanzara @ radio24.it. studio aperto.
Nuovo attacco ai soldati italiani in Afghanistan, l'agguato nel pomeriggio nella provincia di Farah, nello scontro a fuoco nessun ferito, catturato un talebano, sale la tensione a 2 settimane dalle elezioni presidenziali, è il terzo attentato in 10 giorni. Un aereo si schianta contro la torre di controllo in Thailandia, muore il pilota, tra i 41 feriti 2 turiste italiane, parla a studio aperto il marito e padre delle donne, illeso come il figlio, sono rimaste intrappolate nell'urto, spiega, ma non sono gravi. E ancora... in rianimazione, ma sta meglio la 18enne finita in coma etilico dopo una festa in barca a Panarea, a cui arrivano a migliaia per sbronzarsi, denunciano i medici. Ogni notte una battaglia, ne soccorriamo a decine. Secondo l'osservatorio sull'alcol si ubriacano 9 adolescenti su 10. Arrestato uno dei 2 killer che stanotte hanno ucciso una guardia giurata a Napoli, hanno fatto fuoco per rubargli le armi, ora è caccia al complice.
Bene, andiamo a sentire anche il TG2.
C'erano anche 11 italiani a bordo dell'aereo che si è schiantato contro una torre di controllo in Thailandia, ferite 2 donne, morto un pilota, il velivolo della Bangkok Airways era in fase di atterraggio. Nuovo attacco dei soldati italiani al nord di Herat, tutti illesi, catturato un talebano, a 2 settimane dal voto sparati dei razzi anche su Kabul, colpita la zona delle ambasciate. A Napoli una guardia giurata uccisa e un collega ferito da 2 giovani che volevano impossessarsi delle loro armi. Arrestato uno dei criminali, colpito dai vigilantes. Sale il prezzo dei carburanti, la verde arriva a 1,34 euro, il gasolio a 1,16 euro. La protesta delle associazioni dei consumatori, siamo alle solite, le decisioni sono lampo solo quando ci sono gli aumenti.
Chi è sto piccerito? Io figlio mio, ho sollevato la bocca per giocare. Quella che si è cresciuta sono stati io. E non c'è legge che mi voglia dare. Signore, e figlio sai che so piazzare.
Beh, proprio così, i figli... sono piezze core, come diceva Mario Merola, in questo caso non proprio, perché nel totale vuoto di notizie del pomeriggio a un certo punto arriva il resoconto di un'intervista che Barbara Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi, di Veronica Lario, concede a Vanity Fair, e certamente Barbara Berlusconi non fa sconti al padre. Sentite, in politica non credo che un uomo possa permettersi la distinzione tra vita pubblica e vita privata. Dunque, nessuna distinzione. Non c'è un campo privato distinto da quello pubblico. E ancora insiste, i rappresentanti politici devono salvaguardare i valori della società. Penso che una società esprima un senso della morale comune. I rappresentanti politici che sono chiamati a ben governare e a far prosperare la comunità sono anche tenuti a salvaguardare i valori che essa esprime, possibilmente a elevarli. Una piccolissima critica, possiamo rilevare in questo, al comportamento del padre. Altra cosa... si dice stupita Barbara Berlusconi per la vicenda della partecipazione del padre alla festa di Noemi Letizia, la minorenne Noemi Letizia. La mia storia è quella di una ragazza che ha vissuto la sua giovinezza in modo sereno e normale. Non ho mai frequentato uomini anziani, sono legami psicologici di cui non ho esperienza. E oggi riscopriamo, dopo Barbara Berlusconi, un altro personaggio, perché scatenato a 1 anno e poco più dal suo insediamento, uno dei ministri con più alto tasso di consenso e di apprezzamento, Ufo Robò Renato Brunetta.
in 12 mesi è diminuito circa del 40% il tasso di assenteismo. 40% magari dei pubblici dipendenti. Significa poco. In valore assoluto sono aumentate le giornate lavorate di 14 milioni. 14 milioni di giornate lavorate in più, pari a un equivalente di circa 60-70 mila dipendenti nell'anno.
Come se ci fossero stati 70 mila dipendenti
in più. O meglio, pagati erano sempre quelli. Però non c'erano.
L'abbiamo ripescato da Sabato, era ospite a Cortina. Cortina incontra. Sono tornati a lavorare persino gli zombie.
Oggi ho girato alcuni ospedali, eccetera, eccetera, professori, funzionari di comuni, regioni, province. Tutti mi dicono, abbiamo visto gente che non si presentava mai. Abbiamo visto zombie comparire.
Scatenato poi contro Eugenio Scalfari, il direttore di Repubblica, che ha messo in dubbio questi dati, insomma tutta l'attenzione di Brunetta nei confronti dei dipendenti pubblici e del loro tasso di presenza.
Mi denigravano, me ne dicevano tutti i colori, i soloni all'Eugenio Scalfari mi sfottevano dicendo effetti annuncio, chiacchiere, eccetera, eccetera. Adesso tutti zitti, non parla più nessuno, quasi mi preoccupo. Perché vedi, dedicherò il mese di luglio a Eugenio Scalfari. Dedicherò il dato di luglio 2009 al grande direttore, già direttore e fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, dicendo, vede direttore, aspetto le sue scuse.
Vabbè, ci sarebbe da farvi ascoltare tantissime cose di Brunetta, era scatenatissimo sabato a Cortina, ve ne faccio ascoltare un'altra. Brunetta di solito si imbestialisce quando si parla male dell'Italia, quando si dice che è tutto un disastro, che c'è una crisi terribile, che la gente è disperata, e che noi siamo un paese infinitamente meno competitivo rispetto ad altri paesi. La nostra Italietta tiene, sentitelo.
Il sistema tiene, questa nostra Italietta tiene. Ha tenuto più della Francia, ha tenuto più della Germania, ha tenuto più dell'Inghilterra. Smettiamola di denigrarci, abbiamo fatto un G8 straordinario. Questo paese è meglio di come lo si rappresenta, anche nei luoghi più disastrati, anche in Sicilia, anche in Calabria, anche in Puglia, è meglio di come lo si rappresenti, purché si è messo di fronte a scelte forti, a scelte dure, a scelte anche difficili.
Renato Brunetta, non UFO Robot, e in realtà lui si sente UFO Robot, un grande rivoluzionario, uno che ha cambiato il modo di fare del servizio pubblico, della funzione pubblica in Italia. 800 24 00 24, è il momento di uno scatenato, anche lui, Don Livio Fanzaga.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
L'obiettivo di oggi di Don Livio Fanzaga è Facebook, il dannato Facebook. Sentite perché.
Pensate un po' voi ragazzi, invece di farvi mettere il sigillo di Gesù Cristo, la sua immagine divina, vi fate mettere su i tatuaggi e dopodiché andate a iscrivervi nel Facebook, in questa Repubblica, o come non so come chiamare, no, Repubblica mi sembra una frase troppo bella, in questa foresta di scimpanzé. E diciamo, ah, che bella compagnia, con tante scimmie, capito? Oh, come si sta bene. Dopo ci rimanete lì per sempre, cioè anche quando vi cancellate, i vostri dati rimangono.
Se la prende con Facebook oggi, non capisco nemmeno. Perché? Sentite ancora.
È effettivamente una psicosi. Cioè, è una di quelle mode del gregge. Del gregge umano, capito? Capito? Beh, e tu devi andare da una parte, tu devi andare dall'altra.
Beh, è strepitoso, anche perché un effetto di questo tipo esiste, poi lui lo trasforma in una cosa, in una sorta di mostro, in qualcosa di pericolosissimo per i giovani. Sesso, droga e Facebook.
E questa umanità qui è in pericolo, Quando la Madonna ha detto ai giovani, Satana utilizza per sé il vostro tempo libero, c'era la discoteca, c'era l'alcol, la droga, il sesso facile, il sesso vagabondo e pure Facebook.
Mario Adinolfi, buonasera, ciao Mario.
Buonasera, ciao Giuseppe.
Ho letto qualcosa di interessante questa mattina su Europa, un articolo scritto da Adinolfi, perché un articolo un po' fuori dal coro rispetto a quello che abbiamo letto in questi giorni su Valerio Fioravanti e sul fine pena di Valerio Fioravanti. Un Adinolfi anche molto molto arrabbiato, perché?
Ma perché mi aspettavo di stare nel coro per una volta, invece no, invece questa linea è completamente isolata. Cioè, io credo che la scarcerazione e la libertà assoluta data per discrezionalità dei magistrati, ricordiamocelo sempre, al peggiore criminale della storia italiana.
Ecco, perché tu dici il peggiore criminale della storia italiana?
Giusto, Fioravanti è condannato con sentenze passate in giudicato per la morte di 92 persone e il ferimento di altre 225. Non esiste nessuno in Italia mai che abbia avuto un curriculum giudiziario così pesante.
Tra l'altro oggi tu hai ricordato i nomi di persone, perché si ricorda sempre la strage di Bologna, invece tu hai ricordato alcuni nomi di persone a noi assolutamente sconosciute, almeno a me.
Esatto, sconosciuti a tutti. Cioè, oggi Giusva ha avuto paginate intere di giornali, la solita celebrazione, la solita mitizzazione. Nessuno ricorda invece il giudice Mario Amato, 36 anni, cioè l'età nostra, che indagava sull'intreccio perverso tra eversione di destra e servizi deviati, ucciso 5 settimane prima della strage di Bologna, su ordine di Giusva Fioravanti, da Gilberto Cavallini. Nessuno ricorda il nome di Francesco Mangiamelli, ucciso anche lui come testimone probabilmente scomodo dei fatti di Bologna il 9 settembre, cioè pochi giorni dopo la strage. Nessuno soprattutto ricorda i nomi di Roberto Scalabia, un ragazzo di 24 anni che stava seduto su una panchina senza un alterco, senza un motivo qualsiasi, solo perché aveva i capelli lunghi, leggeva l'unità, Giusto Fioravanti è sceso dalla macchina, gli ha sparato in testa, accanto c'era la ragazza, ha sparato anche a lei e l'ha mancata. E così ancora le storie di Maurizio Arnesano, un carabiniere di 19 anni, ucciso a sangue freddo per rubargli il Mitra M12, 19 anni, i carabinieri di 23 e 25 anni, cioè è una storia continua, infinita, non conosciuta. In tutte le paginate dei giornali di oggi trovate solamente la vicenda di Bologna, dove peraltro, ricordiamolo, Marmo e Fioravanti sono condannati con sentenza passata in giudicato. Io tra l'altro conosco un po' le carte processuali, li ritengo colpevoli, diversamente dalla pubblicistica corrente, diciamo così, perché va un po' di moda difenderli.
E troviamo anche le parole di Fioravanti su vari temi, insomma, certamente non troviamo la voce dei parenti, delle vittime, ma è la solita storia.
Ma non è tanto, cioè, è incredibile la rimozione completa del fatto.
Sì, sì.
Non è neanche che dice, sai, esistono, le vittime proprio non esistono, non è che non vengono intervistati i parenti, non vengono proprio ricordati i fatti.
Sì, a parte la strage di Bologna, sul resto c'è un oblio totale.
Totale, e stiamo parlando di morti e morti e morti, tutti di 19, 24, 36 anni. Francesca Mambro, che è in libertà condizionale, cioè sostanzialmente libera già adesso, ha ucciso un ragazzo di 17 anni, si chiama Alessandro Caravillani, cioè così, senza un motivo sensato, cioè, perché si è trovato in mezzo a una rapina. Sono fatti che l'Italia ha completamente rimosso, e io purtroppo ho una questione in più. Francesca Mambro e Giusto Fioravanti lavorano a 30 metri da casa mia, quindi io li incontro praticamente tutti i giorni, ed è veramente ogni volta il ricordo di un paese che mi sembra non riesca a essere normale. Ma voi pensate, in qualsiasi paese del mondo i condannati con sentenza passata in giudicato per questi fatti, liberi per strada che camminano?
Beh, liberi per strada, si sottolinea, naturalmente lo sottolineano anche giuristi prestigiosi, Vittorio Greve, eccetera, perché dura lex, sed lex.
Ma non è così, anche questo è un altro dato che è falsificato dal racconto di questi giorni. Non è Duralex sed lex, non è un problema di legge. Ci sono atti discrezionali di magistrati che hanno attivato i benefici, che potevano benissimo non essere attivati. Non è che tutti gli ergastolani escono dopo 23 anni di carcere, non esiste, in Italia non funziona così. Esci dopo 23 anni di carcere se un magistrato dice che puoi uscire.
Se no esci 4-5 anni dopo comunque, sempre se c'è una buona condotta eccetera eccetera, però comunque insomma i 4-5 anni...
Posso citare moltissimi casi, ma davvero moltissimi, di persone che stanno in galera da 30 anni perché hanno reiterato un reato, cioè un reato di omicidio ovviamente. Qui stiamo parlando di 92 morti, si esce, Francesca Mambro ha fatto di carcere vero 15 anni. 15 anni.
Stiamo parlando di carcere vero, senza permessi, esatto. Semilibertà, eccetera.
Esatto, senza semilibertà. È in semilibertà dal 1998, cioè da 11 anni è in semilibertà, Francesca Mambro.
Ecco, ora, tutto questo secondo te perché? Perché hanno goduto di un privilegio particolare, un po' coccolati da una certa stampa anche di sinistra, a partire da un certo momento, non certamente prima, no, oppure...
È stato a un certo punto una famosa intervista sul Corriere della Sera, che è il giornale che un po' ha tenuto sempre questa campagna, in cui Francesca Mambro e Giusto Fioravanti nel 94 dissero la famosa frase, il famoso titolo, noi all'ergastolo, loro al governo. Da quel momento sono scattati dei meccanismi, anche la sinistra si è ritrovata a fare una campagna che sembrava, come dire, con i propri scheletri nell'armadio, evidentemente non si trovavano a proprio agio, e in questo senso hanno cercato una forma di legittimazione strana attraverso del terrorismo di destra coccolato in questa maniera. Ci sono esimi colleghi di giornali di estrema sinistra, del Manifesto, insomma, che scrivono libri a favore di Giusto Fioravanti. Ora, francamente, non riesco a immaginare, ne esistono molti di libri, come dire, mitizzanti,
sì.
Non è uno. Non riesco veramente a capire quale sindrome di Stoccolma abbia preso questo paese che davanti ai propri carnefici si schiera in questa maniera così, diciamo,
ecco, però ci sono i passaggi giudiziari, cioè ci sono i passaggi delle singole decisioni dei giudici che evidentemente hanno accordato permessi, hanno concesso i piccoli sconti e si è arrivati fino a questo punto. Ora non è che c'è un qualcosa che dall'esterno, no, dirige la mano di questi giudici nel firmare.
Questo non voglio crederlo, certo ci sono molte dietrologie. Io credo più a un clima, come dire, che si crea progressivamente, ripeto, una certa pubblicistica. Oggi tutti i giornali hanno un tono perdonista, hanno un tono, se ripeto, che non ha nulla a che fare, non ricorda in alcun modo l'escursus criminale di queste persone, in particolare di Giusto Fioravanti, e non scrive, su nessun giornale c'è scritto che la strage di Bologna, che abbiamo tristemente e malamente ricordato due giorni fa, a tre condannati all'ergastolo, tutti e tre oggi liberi.
No, questo è stato scritto. Più che altro a me ha colpito, e tu hai fatto bene a ricordarlo, la rimozione sulle altre cose, sugli altri delitti.
Ma anche quella di Bologna, no? Adesso in uno stato normale, o noi diciamo che questo non è uno stato normale, non è uno stato di diritto, per cui le sentenze passate in giudicato non valgono nulla, ma davvero possiamo immaginare che negli Stati Uniti d'America, in Francia, in Gran Bretagna, i responsabili di una strage con 85 morti e 200 feriti vanno dopo 15 anni liberi? O Luigi Ciavardini, che è stato condannato all'ergastolo nel 2007, nel marzo 2009 diventa semilibero? Cioè, veramente, non esiste al mondo. Il problema è che questo paese sia talmente narcotizzato che questa riflessione l'abbiano fatta in pochissimi, cioè se leggete la stampa di destra, di sinistra, di centro, indipendente, di qualsiasi genere, di telegiornali, questa riflessione non l'ha fatta nessuno. Ed è, non lo so, non sono sconcertato per la rimozione della memoria.
Grazie a Mario Dinolfi di essere stato con noi. 18:54 e 38 800 24 00 24. Michele ci chiama da Napoli, buonasera.
Sì, buonasera.
Buonasera Michele.
Vorrei...
Abbiamo iniziato con questa bella provocazione, che non è solo una provocazione, di Mario Dinolfi sulla rimozione che c'è stata in questi giorni, e secondo me un po' di rimozione c'è stata, non tanto su Bologna quanto sul resto. Michele, prego.
No, io vabbè, giusto un piccolo accenno a quest'ultimo intervento, anche perché insomma poi mi sembra molto strano che un ex presidente della Repubblica, che sta da anni dicendo che c'era una pista palestinese, però mi sembra che nessun magistrato mai se ne sia occupato. Chiudo la parentesi perché volevo parlare d'altro. Pronto?
Dica, Michele.
Volevo parlare della figlia di Berlusconi.
Sì.
Di Barbara.
Allora?
Guardi, io sono rimasto veramente così un po' basito da quelle dichiarazioni, ma soprattutto dalle dichiarazioni, che, da quella breve frase che lei ha pronunciato, comunque è stata scritta sul giornale, sulla questione del patrimonio.
Sì, io non l'ho pronunciata in realtà questa frase, è presente naturalmente su tutti i siti internet. Sul patrimonio ha detto: se mio padre si comporterà bene non ci saranno problemi per quello che riguarda la divisione del patrimonio con gli altri miei fratelli, eccetera.
Ecco, questa è una cosa detta dalla figlia di Berlusconi, in particolare da Barbara, che pare che non faccia nulla nella vita.
No, veramente ha vari interessi, lavora.
Stata ricoperta d'oro tutta una vita.
Non è un delitto.
No, per carità, anche mio padre, ringraziando Dio, mi ha fatto trovare una casa quando mi sono sposato.
Vabbè, allora, insomma, perché trova indelicata questa frase?
No, è un'ingratitudine perché lei si erge a giudice del padre, di ciò che farà il padre in termini economici. Io credo che in questi termini, poi lei magari ha fatto bene a dire il discorso che il padre, voglio dire, essendo un politico, per un politico il privato e il pubblico, c'è poco da fare. Però sulla questione economica, per ciò che ha fatto Berlusconi, della vita, che ha un impero economico...
Secondo lei non doveva entrare in questa dinamica, insomma, non doveva nemmeno rispondere ad una cosa che riguarda un eventuale dissidio tra i fratelli sul patrimonio. Roma, Giacomo, buonasera.
Salve, senta, volevo dire, lei prima ha detto dura lex, sed lex, però se la legge consente che degli assassini simili poi siano liberi, evidentemente la legge ha qualcosa che non va.
Io non so se la legge ha qualcosa che non va, e non so nemmeno se tutte le decisioni siano, come dice Adinolfi, nella discrezionalità dei giudici. Quello che è sicuro è che Fioravanti comunque ha fatto più di 20 anni, alcuni in isolamento, altri di carcere normale, poi c'è stata la semilibertà, una serie di permessi per buona condotta. Uno può pensare, io lo penso, che per tanti delitti commessi e per tante vite uccise sia una pena troppo, troppo debole, sia una pena poco, insomma, sia una pena che certamente può apparire a molte persone inadeguata. Lei come la pensa?
Beh, in effetti è proprio così. Vede, se un giudice può, nonostante, io adesso non so lui se aveva un ergastolo o vari. Questo, pronto?
Sì, la sento. Ha più ergastoli.
E ha fatto alla fine 20 anni di carcere.
No, 26 anni di carcere, che in realtà sono stati 23, perché i conteggi in carcere prevedono che per buona condotta 3 mesi l'anno vengono sconti. Sono 23.
Io dico adesso, chiunque magari stia in carcere oggi e per un omicidio e si sta facendo il 26esimo anno, dice perché io sono dentro e un uomo che ne ha uccisi, adesso non so, 10, 20, è oggi un uomo libero come sono libero io, capisce? È questa la cosa, veramente è incredibile.
Cioè lei dice una persona condannata per 8 omicidi compiuti dal 78 all'81 non può essere equiparato come periodo detentivo ad una persona che è stata in carcere, che viene messa in carcere per un omicidio, così?
Questo dico, voglio dire, chi ne ha fatto uno? È giusto dire che il carcere serve per riabilitare, e questo sì, è una cosa giusta, però secondo me deve esserci anche una componente punitiva. Se hai commesso tot reati di quella gravità, dovresti farti almeno, non so, 10 anni per ogni persona morta, questo dico. Visto che...
10 anni per ogni persona morta, se ne è uccisi, diciamo, 8, è come l'ergastolo definitivo, diciamo.
Infatti,
significa morire in carcere, sostanzialmente.
Sì, in effetti, sì, io la penso così, insomma.
No, non è mica un delitto. La ringrazio, Giacomo.
Grazie a lei. Buonasera.
Armando da Milano, buonasera.
Buonasera, Cruciani. Senta, gli argomenti stasera sono molto seri. Io volevo così far solo una riflessione su quello più leggero, le dichiarazioni di Brunetta. Si tratta di questo. Mi sembra che Brunetta giochi un po' con i numeri, e mi spiego. Ha parlato di 14 milioni di giornate che da quando lui ha introdotto i suoi provvedimenti sono state, diciamo così, recuperate. Ora, i provvedimenti si basano sulla penalizzazione delle assenze più brevi, sul restare a casa per più ore durante la giornata. Ora, se non sbaglio, ma grosso modo dovrebbe essere così, i dipendenti pubblici sono 3 milioni. Ora, 14 milioni diviso 3 milioni vuol dire che ognuno ha rinunciato a un 4 giornate di lavoro, probabilmente a 4 giorni in cui non stava molto bene. Quindi non mi sembra un risultato proprio così spettacolare.
Beh, insomma, i risultati, stando alle cifre, sono spettacolari, quelli della presenza, del ritorno al lavoro di un tot di persone. Su questo non ci può essere...
Per quello a cui si riferiva forse anche l'ascoltatore precedente, 40% di assenze in meno non significa 40% di personale in più, significa che se in un ufficio di 20 persone l'assenza media sarà, poniamo, 5%, che vuol dire una persona su 20, da quando c'è Brunetta questa assenza avviene invece che tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no.
Quindi... Adesso, Armando, non si può fare questo calcolo, naturalmente bisogna vedere, bisogna distinguere tra ufficio e ufficio. La media è quella lì.
Da dire, 40%, uno si aspetta che il personale raddoppi, in effetti aumenta leggermente, ecco.
No. Il personale raddoppi, no, il personale raddoppi, no, nessuno se l'aspetta in questo senso, dicevo, no.
Da quando uno sente queste cifre così grosse.
No, sì, diciamo che sicuramente c'è il 40% di presenza, di ore di presenza in più, io la interpreto in questo modo. Insomma, c'è
una... Non è giusto, mi scusi, ma è proprio quello che stavo dicendo. Cioè, lui ha detto che è stato ridotto del 40% l'assenteismo. Per il 40% di giornate in più vorrebbe dire che, usando l'altro numero di cui parlava, 60.000 non tornerebbe, invece i conti tornano benissimo, significa ridotto l'assenteismo del 40%, è un grosso risultato, io glielo riconosco, salvo che ci sono alcune malattie che comunque sono serie e ogni tanto richiedono di stare a casa anche un solo giorno, c'è qualcuno che rinuncia, anche a questi lui ha dato un po' una bastonata, non so se se lo meritavano.
Grazie Armando. Stefano, provincia di Ravenna, buonasera.
Buonasera Cruciani, mi verrebbe da darti del tu, avendoti visto l'altra sera speciale calciomercato, ti facevo più anziano.
Va bene, invece restiamo
nella giovane età.
Va bene. Dica, Stefano.
Volevo dire di padre Livio.
Sì.
Perché essendo io cattolico e praticante, osservante, per cui mi metto dalla sua parte, ecco, sul discorso di Facebook, al quale io non sono iscritto, premetto. È uno strumento e come tutti gli strumenti possono essere usati bene o usati male. Non è che Facebook in quanto tale sia il demonio o similare, è uno strumento che si può usare bene, si può usare male, come in qualsiasi altra cosa si può usare bene, si può usare male. Per cui ecco, mi premeva che sulla cosa di Don Livio esprimere questa mia opinione, perché di
sì,
fatto
no, tra l'altro Stefano, mi risulta che lo stesso Don Livio Fanzaga usi Facebook, credo che ci sia un account a suo nome, poi che lo usi non lo usi, che l'abbiano aperto a nome suo, io non lo so, però insomma, prendiamo questi interventi di padre Fanzaga sempre per quello che sono, cioè
no, per me è un grande, io lo ammiro molto, non lo sto denigrando. Su questa cosa qui mi sembra che confondere lo strumento con il fine dopo crea
con l'utilizzazione di... Certo,
esattamente, sì.
Bene, grazie.
Niente,
restiamo
prego,
in Romagna, provincia di Rimini. Francesco, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Senta, io volevo intervenire per quanto riguarda la signora Barbara Berlusconi, o Lario. Io sinceramente...
Perché Barbara Lario? Le sembra più legata alla madre che al padre?
Mi scusi.
Dico, le sembra più legata al padre, alla
sì,
madre
questo,
che al padre?
Questo, esatto, a me mi dà questa sensazione. Mi sembra che questa sua uscita sia stata veramente inopportuna. Secondo me vale sempre la regola fra moglie e marito non mettere il dito e fra di loro devono gestirsi i suoi genitori. E questa minaccia che dice che se il padre si comporta in maniera giusta non ci sarà lotta fra figli, io mi sentirei, se fossi il Berlusconi, mi metterei proprio nella condizione di dire facciamo come Bill Gates, vi diamo un po' di soldi a testa e poi il resto va a finire in un bel fondo, così si risolve anche il problema dell'incompatibilità. Perché io quello che vedo è che in quella famiglia, mi sembra che l'unico legame che ci sia sia quello dei soldi, e alla fine quello che succederà
ma lo posso immaginare. Questo non, lei non può dirlo, Francesco, e certamente quell'intervista non è centrata su questo argomento, ma su altri argomenti. Ha risposto poi ad una domanda che riguarda il patrimonio di famiglia e ha detto: non ci saranno lotte se papà sarà giusto. Ora, questo può essere interpretato come un intervento fuori luogo, come qualcosa di anche un po' di offensivo nei confronti del padre, e su questo si può discutere naturalmente, ma che lei mi viene a dire che quella famiglia è unita solo dai soldi, adesso questo francamente non ho motivo per nemmeno per parlarne, guardi.
Io ho avuto questa sensazione, la persona che diciamo viene a tirare in ballo interessi o decisioni del proprio genitore in quella maniera, secondo me denota un solo interesse, del resto non gli interessa niente, ci saranno anche dei rapporti familiari e questo è fuori discussione, però io a questo punto prenderei il toro per le corna, come se non sbaglio Bill Gates ha fatto o sta facendo del suo patrimonio ai suoi figli, non è che li lascia scalzi, li mette in una condizione di poter portare avanti una vita agiata, però risolve il problema, perché altrimenti fra fratelli io penso che ci saranno dei problemi.
Bene, grazie. 800 24 00 24, Francesco da Roma, buonasera.
Ciao Giuseppe, sono Francesco, ti do del tu perché ti sento da anni ed è un piacere sentirti.
Però diamoci del lei, così è più,
perfetto.
È più corretto, anche per gli altri, grazie.
Beh, no, chiamavo per una banalità, solo per segnalare che su Facebook esiste una comunità di Crescenzo Sepe, che è un cardinale molto in vista e che tra l'altro lo utilizza per predicare e portare comunque la voce del Vangelo in giro, insomma.
C'è chi ne fa. Dunque non è lo strumento del diavolo, come ci dice il nostro Don Fanzaga.
Ma assolutamente, probabilmente Crescenzo Sepe è stato così illuminato da interpretare, capire, comprendere al meglio lo strumento e utilizzarlo per attirare a sé i giovani, insomma, piuttosto che criminalizzare uno strumento di quel genere, si è fatto amico, insomma, no?
No, ma anch'io la penso come lei. Ripeto, nelle parole di Don Fanzaga bisogna sempre distinguere l'elemento, se vuole, della provocazione. Don Fanzaga conduce una rassegna stampa, un programma molto seguito su Radio Maria, dunque ha bisogno ogni tanto di esagerare anche lui, e quello invece della riflessione, cioè l'uso che si può fare di Facebook da parte dei giovani. Certo, l'accostamento col sesso, con la droga, mi sembra un po' ridicolo, insomma.
Però mi corregga, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri ho sentito una dichiarazione in tal senso, però di un altro esponente del mondo cattolico, un nunzio apostolico, un'altra persona, non so chi, mi è sembrato di aver ascoltato una dichiarazione di questo genere da qualche personaggio sempre in posizione elevata della Chiesa.
No, non ho idea, Francesco, no, non mi risulta, non mi ricordo. Va bene, la ringrazio. 800 24 00 24. Ritroviamo un nostro caro amico, un personaggio che avete sicuramente bene in mente, protagonista di una storica sortita qualche mese fa, questa.
France, io sono divorziato, esigo una legge sulle coppie di fatto perché non mi voglio sposare più. Tu, Berlusconi e i tuoi, mi rompete i coglioni a non farmi questa legge perché siete i difensori della famiglia di sto cazzo, va bene? Beh. E andate a puttane, tutti dei, a puttane. No, questi sono i fatti, ecco perché non è privato, è pubblico, perché voi fate i family day impedendo un diritto a me. Mi togliete un diritto perché siete i difensori della... Io ce l'ho perché sono giornalista. I giornalisti e i deputati ce l'hanno questo diritto. Va bene? C'è il diritto ai milioni di persone che stanno nelle mie condizioni perché siete i difensori della famiglia, per piacere.
Roberto Straniero, buonasera, eccoci qui.
Buonasera Cruciani, ciao.
Senti,
ben ritrovati.
Ben ritrovato anche a lei, anche a te, scusami. Ti chiedo una cosa. A me, risentendolo, l'ho risentito tantissime volte, alla fine quello che mi stupisce di più sono le parole del chi era l'attuale presidente della provincia di Trani, come si chiama?
Di Barletta Andrea Trani.
Sì, come si chiama? Come si chiama?
Francesco Ventola.
Francesco Ventola, sì, Francesco Ventola. Sì. Che dice, beh, ma sì, ma che ti frega, te tanto sei giornalista, ce l'hai, no? Ce l'hai,
sì.
Ce l'hai la... che era il, i pa, sì, insomma, il pa, quello, la diciamo, possibilità della, della pensione, della reversibilità della pensione, eccetera, eccetera. Allora, quanto è cambiata la tua esistenza da quando su internet gira, gira questa roba, Roberto?
Beh, insomma, non è che ci siano stati questi grandi cambiamenti. È chiaro che la cosa mi ha fatto piacere, mi ha dato questa popolarità del momento. Molti complimenti, anche parecchia gente incazzata, diciamo, nel centrodestra, che poi sai, noi siamo il paese della dietrologia, e allora era una trappola, era preparata, era finta.
No, a me sembra che tutto si può dire tranne che quella cosa là.
Ma oltretutto, voglio dire, se fosse stata una cosa preparata per mettere in difficoltà Ventola, l'avremmo messa su, sarebbe stata messa durante la campagna elettorale. Si è atteso non soltanto che fosse finita la campagna elettorale, ma che addirittura fosse finito il ballottaggio. Qui non si è andato al ballottaggio, lui ha vinto al primo turno, ma siccome c'erano altre realtà che erano al ballottaggio, si è, i colleghi che poi hanno messo questo fuori onda, poi insomma, comunque.
Vabbè, comunque sono cose, sono no, cose in parte anche cose, superate. Allora, Straniero cose. Lavora a Telesveva, sì. Che è una, ricordalo tu, una televisione che ha sede.
È una televisione pugliese che trasmette da Andria e che copre quasi l'intera Puglia.
Come sta vivendo questa situazione in cui la Puglia è al centro dell'attenzione? Primo per la vicenda da Dario, secondo per questa sorta di sanitopoli, insomma, per queste inchieste della magistratura. Partiamo dalla da Dario, quanto ve ne occupate?
Ma della da Dario ci occupiamo poco, come Telesveva, dello scandalo, diciamo così, degli aspetti sessuali della vicenda. Mm. Ci siamo occupati di più, chiaramente, della parte penalmente più rilevante, cioè quello dei rapporti di Tarantini con la esponenti del mondo politico, in questo caso soprattutto del centrodestra. Le cronache giudiziarie parlano di rapporti con Greco, ma insomma, che ha toccato anche il centrosinistra, c'è stato un rimpasso di giunta, ci sono, certo, queste cose, chiaramente le seguiamo molto di più. L'aspetto invece della da Dario che va a letto con Berlusconi, diciamo, quello è un argomento che abbiamo trattato meno, perché mi sembra che sono due cose ugualmente importanti, secondo me. Mm. Ma la questione da Dario in sé, sotto la rilevanza penale, credo che abbia
cioè, quello che voglio capire, nelle televisioni locali pugliesi, nelle, sì, cronache locali, dei vari quotidiani sia nazionali che locali, le performance di Patrizia Daddario a Parigi, le interviste alla televisione spagnola, hanno posto oppure in realtà nemmeno troppo?
Hanno un posto un po' inferiore rispetto alle cronache nazionali, rispetto alle cronache
il che
nazionali,
è un po' bizzarro, no?
No, non è bizzarro, perché io credo che ognuno debba assolvere al suo ruolo. Cioè, io dico ai giovani colleghi che quando intervistano per Telesveva un personaggio nazionale devono comunque fargli domande che lo rapportino a problemi della Puglia.
Sì.
Perché se gli chiedono di come va in Afghanistan...
A voi che vi frega?
Cioè, voglio dire, non è su Telesveva, non, il pubblico non si sintonizza sul TG.
Per cui ormai tu mi stai dicendo, questo, tu mi stai dicendo che la Daddario è un personaggio di livello nazionale, internazionale. Daddario,
ecco, è un personaggio ormai internazionale. Ora, al di là del fatto che sia Barese, lei, le sue amiche, eccetera, eccetera, ma è un argomento che uno si ascolta, è il caso di dire, su Radio 24, per andare ai quotidiani, su Repubblica, eccetera, eccetera.
Certo, certo.
Diversa è l'inchiesta giudiziaria, perché ad esempio noi come Telesveva oggi siamo stati i primi a dare dei nuovi risvolti per ciò che riguarda la seconda inchiesta.
Quella che interessa il Partito Democratico.
Partiti del centro-sinistra, eccetera, eccetera. Sia su quella che su alcune motivazioni che la Desiree De Girolamo ha dato per quelle per le perquisizioni che ci sono state presso la Regione Puglia, non soltanto al Consiglio regionale, ma anche alla Giunta, perché abbiamo appreso e abbiamo detto per primi che innanzitutto nell'inchiesta si sta vedendo, si sta seguendo il modo con cui sono state concesse le autorizzazioni per le aperture delle farmacie nel nostro territorio. E poi la De Gironimo vuole assodare se alcuni interventi Alberto Tedesco li faceva in proprio,
sì,
o li faceva addirittura per conto della Giunta, che insomma fosse un po' più allargata,
sì,
no? Laddove poi Alberto Tedesco diventava il referente di tutto. Questa,
allora, voglio chiederti una cosa, straniero, sì, ed è questa. Hai avuto anche tu una brutta sensazione quando hai sentito esponenti di rilievo, il presidente della Regione Puglia tra gli altri, del centro-sinistra, insomma, usare nei confronti dell'inchiesta della magistratura delle parole simili a quelle degli esponenti del centrodestra, insomma, avere un po' di fastidio per questa iniziativa giudiziaria, o no?
Sì, mi ha dato fastidio, ma non mi sorprende. Perché, vedi, Cruciani, qui per ciò che riguarda il Partito Democratico, io ho molto polemizzato sul modo con cui sta andando a congresso, perché io facevo rilevare anche ad alcuni esponenti di rilevanza nazionale pugliesi che noi abbiamo assistito per mesi a un dibattito tra Bersani, Franceschini, Marino sul nulla, nel senso che le mozioni si sono conosciute due settimane fa, quindi tutto ciò che si è detto in precedenza lo si diceva su che cosa volesse diventare, su che cosa vuole diventare, su che cosa propone, qual è l'alternativa rappresentata dal Partito Democratico. Erano, diciamo, cose dette così, con la Serracchiani che si schiera per simpatia più che per contenuti, mi sono spiegato. E quando io ho provato, diciamo, in un momento leggero a tirare giù una ventina di domande ad esempio su due temi importanti che marcano la differenza, mi riferisco ai costi della politica e alla laicità dello Stato. Quando ho provato a leggerne qualcuno rispetto a questi, ripeto, a questi esponenti di rilevanza nazionale, alla quarta domanda dice vabbè, ma adesso non passerebbero mai, cioè già hanno fatto spallucce. Allora, qui o il Partito Democratico decide di essere una vera e forte alternativa.
Ma questo con le cose pugliesi che c'è.
Ma
azzecca.
Anche nei comportamenti, Cruciani, anche nei comportamenti, perché vedi, questione morale non è soltanto chi ruba e chi non ruba. La questione morale sta anche nel modo di gestire e in quelli che sono i comportamenti. Io dico sempre, dal mio osservatorio di provincia,
sì,
che tra il Consiglio Comunale di Barletta, sì, a maggioranza centrosinistra, e il Consiglio Comunale di Trani, parlo di un altro co-capoluogo, sì, a maggioranza, sì, centrodestra, io non avverto alcun tipo di differenza. Sono identici
nei comportamenti dei politici,
nei comportamenti, del modo di governare,
nel modo di fare con, non so, nei rapporti con gli imprenditori, nei rapporti con l'economia, queste cose qui sta dicendo.
Certamente, perché le accuse che poi l'opposizione di centrodestra fa al sindaco di Barletta,
sì,
sono identiche a quelle che sono ciò che dice l'opposizione di centrosinistra al sindaco di Trani, e sono identiche anche le risposte.
Bene, grazie a Roberto Straniero di essere stato con noi. Buona serata. Dimmi Roberto.
Ecco, no, un'ultima cosa, proprio a proposito delle differenze,
sì,
e qui ci ricolleghiamo, cioè, molto rapidamente anche alla questione che stavamo dicendo prima. Nel 95 Nicky Vendola ha vinto contro Raffaele Fitto, paradossalmente, perché
sì, nel 2005,
rappresentava veramente, cioè, un qualche cosa che era agli antipodi rispetto a Raffaele Fitto.
Invece?
Solo che poi Nicky Vendola, che è un uomo politico di alto livello, quando si è trovato a governare ha dovuto fare i conti con il compromesso, e il compromesso ha fatto sì che quello che doveva essere il principale elemento di novità e di discontinuità, cioè l'assessorato a sanità, è andato ad Alberto Tedesco invece che andare a un personaggio che rappresentasse torno a ripetere, la vera discontinuità di una campagna elettorale che era stata vinta sul piano di riordino ospedaliero della Puglia. Quello era stato il tema centrale delle scosse regionali.
Bene, bene, grazie, grazie Roberto Straniero.
Io tengo un figlio di 26 anni, un figlio di 29. Frangè, l'opportunità da amnendere che è portato tutto quanto, ieri non ci penso proprio, perciò ieri l'idea che hanno un figlio mi va a dire papà c'è che cazzo per
Roberto, ma
non
tu,
si parla in
Roberto, ma tutta questa cosa qua che c'entra con l'Italia o con la ministra dell'Italia? Che c'entra?
C'entra.
Ma voi scherzate? C'entra
perché la moralità è un
ma
fatto fondamentale.
No, la moralità,
è un fatto, no,
la moralità è una cosa personale.
Andiamo, dai, voi siete difensori della famiglia, siete difensori dei principi cattolici, dello Stato, dai, per piacere.
La moralità è un qualcosa che attiene alla persona.
No, non attiene. Per l'uomo pubblico. Riguarda me, riguarda Luigi, lasciamo perdere.
È una cosa personale, di coscienza lasciamo personale, la moralità.
Il privato e il pubblico sono più o meno le parole utilizzate oggi dalla figlia di Berlusconi. Franco da Roma, buonasera.
Buonasera Crociani, io mi rifaccio all'intervento di Arinolfi, a quello di un ascoltatore poco più tardi. E lei, come dire, obiettando a questo ascoltatore, ha detto ma Arinolfi faceva un caso specifico, o si fanno casi specifici oppure non ha senso. Vede, io ritengo che invece il problema sia esattamente l'opposto, cioè il caso è un caso generale. Io non mi scandalizzo, o meglio, mi scandalizzo per Fioravanti, come mi sono scandalizzato in passato per sentenze analoghe che hanno messo in libertà tanti brigatisti di sinistra e di destra.
Certo.
Allora bisogna sollevare il problema di carattere generale di una legislazione premiale che è troppo generosa. Che senso ha che oggi Arinolfi fa una telefonata per dire Fioravanti è scandaloso? Avrebbe fatto la stessa telefonata o l'ha fatta Arinolfi la stessa telefonata negli anni scorsi?
Ma però mi scusi, questa è un'accusa che io non accetto, no? Per carità, non sono qui per difendere Arinolfi, che si difende benissimo da solo. Stiamo parlando di un caso. E per quello che riguarda gli altri terroristi o ex terroristi, chiamateli come volete, non è a questa trasmissione che dovete rivolgervi per protestare, perché io sul caso Battisti ho fatto una campagna per farlo tornare in Italia.
L'ho seguita, ma infatti non è che io me la prendo con la trasmissione. Io dico che è ridicolo fare, come dire, attenzione su un caso singolo, bisogna sollevare il problema di carattere generale, questo dico io, è il contrario, bisogna sollevare il problema di una legislazione premiale che è troppo generosa.
Ma in questo caso, ripeto, non si può nemmeno parlare di legislazione premiale, insomma. Comunque.
Tra l'altro, esatto, voglio dire, il magistrato non ha fatto altro che applicare la legge, come tanti altri.
Sì, magistrati. Secondo Arinolfi in realtà poteva anche non applicarla, nel senso che alcuni passaggi sono discrezionali, certamente.
Certo, Cruciani, come è successo tante altre volte in circostanze analoghe, le ripeto, a sinistra e a destra, è un problema di carattere generale, questo dico io, non ha senso oggi, come dire, sollevare il caso Fioravanti, o meglio, ha senso sollevare il caso Fioravanti solo se, sollevando il caso Fioravanti, si intende sollevare una questione...
Guardi, io credo che Arinolfi non abbia difficoltà a parlare anche di altri casi, e non solamente del caso Fioravanti.
Ma io me lo auguro.
No, ma io sono sicuro di questo conoscendo Arinolfi. La ringrazio. Ci sentiamo domani 18:30.
Radio 24. La passione si sente.